siamo arrivati al punto nella descrizione, siccome si tratta di una storia per cui gli elementi dottrinali emergono dal racconto di come sono andate le cose, siamo arrivati al punto in cui vediamo, dopo gli avvenimenti del Vangelo, gli avvenimenti di Gesù e poi le primissime cose che sono successe di cui abbiamo documentazione dopo la Pentecoste. Abbiamo visto l'altra volta il racconto degli Atti degli Apostoli che parlano di una messa celebrata da San Paolo stesso, in condizioni notturne e in una casa privata, cioè in una maniera ancora nascosta, ma piena di intensità. Ci sono descrizioni dei primi documenti che riguardano i primissimi, tra la fine del primo secolo e l'inizio del secondo secolo, quindi siamo attorno al 100, 107, 120. E già ci sono dei documenti che raccontano sommariamente come si svolgeva la celebrazione dell'Eucaristia. Tra l'altro, da questi documenti si è attinto anche poi per i messali che sono stati formulati in epoche successive e quindi sono stati come un modello. È chiaro che il cuore sono le parole dell'istituzione, le parole della consacrazione, però pian piano si è sviluppato quel contorno che fa parte, poi abbiamo ereditato, fa parte anche del nostro modo, al di là dei vari riti, ma nella sostanza del nostro modo di celebrare l'Eucaristia. Allora è particolarmente interessante leggere questa documentazione. Sono al numero 20 del libro di Enos Biffi, Storia dell'Eucaristia, e leggo con poche annotazioni. Il numero 20 parla di un antico testo scritto. Da questo antico testo risulta che nelle primissime comunità cristiane partecipavano all'Eucaristia innanzitutto solo quanti erano stati battezzati e quanti si erano riconciliati tra loro. Le loro preghiere richiamano anche dei simbolismi, il simbolo del grano e della vite. È interessante questo perché da un lato dice subito che per partecipare all'Eucaristia bisognava essere cristiani e avere accettato la professione in Gesù Cristo, aver ricevuto il sacramento del battesimo. Questa è una cosa che è iniziata da subito. Già si praticava il battesimo di Giovanni prima di Cristo. L'idea del lavarsi dal peccato era già presente con il battesimo di Gesù nel Giordano. Lui stesso istituisce il sacramento e insegna agli apostoli a fare altrettanto, per cui loro faranno così. Battezzeranno la gente, dice, da adesso tu sei di Cristo e di conseguenza partecipi al gesto più importante che lui ha compiuto nell'ultima cena, che ci ha detto di ripetere. Noi l'abbiamo preso alla lettera, lo ripetiamo con le stesse parole. Leggo: i cristiani vivono durante la settimana sparsi, cioè ognuno fa la vita sua normale, occupati come tutti gli altri nel loro lavoro e nelle diverse vicende. Uno deve mantenersi, mantenere la famiglia, normale questo. Sono persone normali i cristiani, non sono dei parassiti della società. Essi, dice ancora il testo, hanno però un loro incontro e una mensa propria che li raccoglie soprattutto in un giorno preciso, la domenica. Ci sono già noti, continua il testo, quel giorno e quella mensa dalla testimonianza e dalla vita dei primi gruppi cristiani rievocati nel Nuovo Testamento. Cioè già gli Atti degli Apostoli parlano di questo. La chiamano la frazione del pane, no? Perché Gesù prese il pane, lo spezzò e poi disse le parole: questo è il mio corpo. C'è un libretto prezioso. Un libretto prezioso che è del 100, 107 circa, proprio all'inizio del secondo secolo, quindi siamo 70, 75, 80 anni dopo la risurrezione, insomma, no? Circa. Questo libro si intitola Didache. La parola greca è alla radice della nostra didattica, no? Quindi Didache era la didattica, l'insegnamento degli apostoli, ossia la dottrina degli apostoli. Lo stesso Gesù nel Vangelo, nel greco del Vangelo, è chiamato didaskalos, che vuol dire maestro, no? Gli si rivolgevano, dicevano didascale e gli chiedevano le spiegazioni, no? Questo per capire che anche le radici delle parole contengono una cultura, una dottrina per noi. Ci permette anche di conoscere un poco come si celebrava, come si pregava durante l'Eucaristia in una comunità cristiana che risale al primo secolo dopo Cristo, all'inizio del secondo, e verosimilmente si collocava in Siria, forse in un ambiente agricolo, in un ambiente di contadini, non sappiamo molto, però questi documenti si sa che erano localizzati in questi ambiti. E parliamo di un documento del 107 circa dopo Cristo, insomma, no? Quindi se pensiamo che l'Apostolo Giovanni muore nel 100 e quindi il suo Vangelo è stato redatto circa, quindi siamo pochissimo dopo, appare per una prima cosa che non tutti possono prendere parte all'Eucaristia, ma soltanto quelli che, cito tra virgolette il passo della Didache numero 9, soltanto quelli che sono stati battezzati nel nome del Signore. Quindi per ricevere l'Eucaristia, accostarsi all'Eucaristia, bisogna essere battezzati. Quindi appartenere a pieno titolo a Cristo, al corpo di Cristo, che è la Chiesa. Continua il testo: se i cristiani sono immersi nel mondo come tutti, durante la vita quotidiana, senza distinguersi all'esterno più di tanto, cioè fanno quello che fanno tutti, si distinguono per il loro stile di vita, per il loro comportamento, questo è chiaro, non vanno in giro a rubarsi le mogli e i mariti o a rubare, e se lo fanno, fanno male e quindi si devono pentire. Portano tuttavia una distinzione profonda nell'intimo del loro cuore, a motivo del battesimo che li ha purificati e fatti rinascere. Loro dentro hanno questa chiarezza, questa convinzione, che con il battesimo loro sono rinati alla vita in Cristo e sono un tutt'uno con Lui. Dice ancora, quando si trovano insieme per l'Eucaristia, ecco come pregano dinanzi al calice. Qui c'è una preghiera che ricorda le nostre preghiere dell'offertorio, che si sono ispirate a questo testo. Quindi quando mi si dice che la riforma liturgica ha rovinato tutto, bisogna andare del Vaticano II, bisogna andare piano, perché per esempio le preghiere dell'offertorio si ispirano, si rifanno, sono una parafrasi un po' più ampia di questo testo della Didache che stiamo leggendo adesso. Per esempio, di fronte al calice, la preghiera di chi presiedeva diceva, cito dalla Didache, «Ti ringraziamo, o Padre nostro, per la santa vite di Davide, tuo servo». La vite ovviamente significa Gesù. La parabola, Gesù dice «Io sono la vite e voi i tralci», no? Nel Vangelo di San Giovanni. E il vino è il vino dell'Eucaristia, che sta per essere consacrato. Quindi questo è già un riferimento di una preghiera dell'offertorio. Di fronte al pane spezzato, invece, pregano così, ancora virgolette del testo, «Ti ringraziamo, o Padre nostro, per la vita e la conoscenza che ci hai rivelato mediante Gesù Cristo». Commento mio, che in parte ho già fatto, nell'attuale rito della Messa, frutto della riforma liturgica seguita al Concilio, promulgata da Paolo VI, ritroviamo una ripresa di questi testi della Didache nelle preghiere dell'offertorio, che sono ispirate a queste poche tracce che abbiamo. Il testo della Didache magari è anche un po' più ampio. Poi segue una preghiera bellissima per la Chiesa. Essa sorgeva nel cuore di quei cristiani, suggerita dai loro campi di grano, indorati di messi maturate al sole. Di questa preghiera dice, ancora virgolette dalla Didache numero 9, come questo pane spezzato era sparso sui colli e raccolto, è diventato una cosa sola, così si raccolga la tua Chiesa dai confini della terra nel tuo regno. Quest'immagine della spiga, dei chicchi di grano che si fondono impastati in un solo pane, che poi è Cristo stesso, perché è il pane dell'Eucaristia che viene trasustanziato nel corpo di Cristo, sarà ricorrente poi in tutti i testi successivi, nei padri della Chiesa, no? L'idea che noi siamo come individui, come chicchi di grano, il quale viene macinato e fuso nella farina e impastato nel pane, che diventa il corpo di Cristo, quindi l'unità, la comunio, l'unità dentro la Chiesa forma un'unità quasi sostanziale, no? Poi addirittura dicono, riprendendo Sant'Agostino, si dirà più tardi nel IV secolo, che questo pane poi viene cotto nel forno, e questo è il fuoco dello Spirito Santo nel simbolismo cristiano, no? E fino ad assumere un colore dorato, che è il segno della gloria. Cioè, il simbolismo è ricchissimo, anche perché loro, fino a Costantino, quindi fino al IV secolo, hanno dovuto vivere in maniera nascosta, quindi celebrare privatamente, nascostamente nelle chiese, non c'erano nelle case, non c'erano ancora le chiese pubbliche, poi nelle catacombe. Non potevano essere espliciti e loro usavano i simboli, per cui nei luoghi cristiani tu trovavi disegnato la spiga del pane, oppure trovavi disegnato il grappolo d'uva. Anche del grappolo si dice che gli acini, che sono sì individui separati, ma poi vengono schiacciati per spremere il vino, vengono fusi nell'unità del vino che è il sangue di Cristo. Cioè questa idea dell'immedesimazione del singolo credente nell'unità della comunità per essere fusi con Cristo è molto potente e esprime la fede quasi carnale, fisica, fisiologica, e non così con un'astrattezza spiritualistica, no? Per questa gente era una cosa vitale. E in parte questo si è rinnovato poi nel corso dei secoli nei movimenti, negli ordini religiosi, in tutti quei luoghi dove si rinfrescava la genuinità esistenziale, una volta si diceva spirituale, noi magari oggi siamo importati l'esistenziale, intensa, come esperienza che coinvolge l'intelligenza e anche l'affettività e l'emotività. Torno al testo. Anche alla fine del banchetto eucaristico significa la celebrazione dell'ultima cena e quindi il rinnovarsi del sacrificio della croce, si prega per la Chiesa. Quindi dopo aver ricevuto l'Eucaristia si conclude, e queste sono le nostre orazioni dopo la comunione in fondo, no? Ricordati, Signore, della tua Chiesa, libera da tutti i mali, rendila perfetta nel tuo amore, riuniscila dai quattro venti, santificala nel regno che per lei hai preparato. Forse vi ricorda qualcosa anche della messa di oggi, queste parole. Dice in Osbiffi, gli stessi accenti risuonano anche oggi, dopo la consacrazione, in una nostra preghiera eucaristica, la seconda, che è la più breve, la più piccola, pur minuscola che sia la comunità riunita a celebrare, il suo pensiero, il suo amore si aprono ai fratelli lontani eppure sentiti vicini, in fervida comunione di fede e di amore. Per cui si prega per tutta la Chiesa, non solo per quelli che sono presenti lì, perché c'è la comunione dei santi, cioè dei battezzati, voleva dire allora. Per cui quelli che sono distanti e stanno facendo la stessa cosa da un'altra parte sono un tutt'uno con noi. Mi è capitato a volte, qualche anno fa, nel celebrare la messa della notte di Natale, di dire pensiamoci, perché adesso, mentre noi stiamo celebrando qui, o con qualche fuso orario di distanza, adesso non ha importanza, c'è gente in altre parti del mondo che sta facendo la stessa cosa, magari nel nascondimento in una nazione perseguitata o in qualche altra condizione, oppure nell'ampiezza di una cattedrale, di una basilica. Loro pregano per noi e noi preghiamo per loro. Questa... In più c'è anche la comunione dei santi del cielo, cioè quando si celebra l'Eucaristia o si celebra un sacramento, poi si dicono le litanie dei santi, si invocano i santi, perché sta succedendo una cosa così grande che si scomoda perfino l'eternità, si scomoda perfino il cielo. Questo banchetto dei cristiani, continua il testo, è collocato in un giorno fissato della settimana, la domenica, il giorno del Signore. Domenica viene dal latino dominica, che viene da dominus, Signore. Quindi la domenica è il giorno del Signore. Nel giorno del Signore, ci dice ancora la Didache, riunitevi per spezzare il pane e fare l'Eucaristia. Conficere Eucharistiam, confezionare, quasi come se fosse un prodotto del fornaio o del pasticcere, no? Fare. Il giorno del Signore è la domenica. I discepoli di Gesù ricordano in quel giorno la sua risurrezione da morte. Lo incontrano vivo nel banchetto eucaristico, nella celebrazione. Per prendervi parte occorre aver ricevuto, come sappiamo, il lavacro, il sacramento del battesimo. Ma quel lavacro non è sempre sufficiente, dice ancora il nostro testo, perché la preghiera sia pura e gradita a Dio, è necessario riconoscere i propri peccati, pentirsene e chiedere perdono. E questo indica per noi la necessità della confessione frequente e regolare, oltre che quando si è consapevolmente in stato di peccato grave, di peccato mortale. Dice ancora la Didache al numero 14, questo testo dell'inizio del secondo secolo, chiunque ha qualche contrasto con il suo vicino non si unisca a voi, prima si devono riconciliare, altrimenti la vostra offerta sarebbe profanata, addirittura profanata. Per cui chi sapeva di aver fatto qualcosa di grosso, sia nei riguardi di un altro membro della Chiesa o qualcosa di... andava a riconciliarsi prima di essere ammesso all'Eucaristia. Altrimenti avrebbe fatto un atto contraddittorio, cioè tu qui vieni, vuoi essere un tutt'uno con Cristo e con il resto della Chiesa, e poi hai fatto del male nei confronti di uno di questi membri con cui adesso vuoi condividere il corpo di Cristo, vuoi essere in comunione. Ecco, questo già fa vedere la necessità della penitenza, la necessità di quel sacramento che è la penitenza, che è la confessione, che evidentemente in qualche forma era già praticato. Perché Gesù stesso aveva insegnato, noi non abbiamo tutti i dettagli, ma sicuramente il Signore ha nella pratica di... ha dato indicazioni che poi dopo troviamo negli Atti degli Apostoli, perché questi hanno cominciato a realizzare in certe modalità quelli che oggi chiamiamo i sacramenti. Non si può ricevere il corpo del Signore segno della sua carità, cioè dell'amore di Dio nei nostri confronti, del suo modo di amare e della sua familiarità, fraternità verso di noi, se non si perdonano le offese ai fratelli e si va a chiedere perdono. L'Eucaristia è la mensa dei figli di Dio, cioè una mensa fraterna, e non è semplicemente una mensa, ma è la rinnovazione del sacrificio di Cristo, è la rinnovazione dell'ultima cena. Su questo l'abbiamo già visto, che San Paolo, quando questi arrivavano e mangiavano e bevevano e si ubriacavano anche un po', e gli dice: no, momento, questa non è una cena qualunque, mangiate a casa vostra e quando venite qui noi celebriamo il sacrificio di Cristo, quindi bisogna essere ben sobri, e questo è il motivo per cui poi la Chiesa ha introdotto il digiuno eucaristico, cioè prima della messa. Adesso è ridotto a un'ora, prima era tre ore e prima ancora era dalla mezzanotte del giorno prima. Ecco, dopo questo testo della Didachè c'è un'altra testimonianza importante che addirittura è di un personaggio pagano, di Plinio, che è un autore conosciuto anche nella storia latina, no? C'è Plinio il Giovane e Plinio il Vecchio. Qui si tratta di Plinio il Giovane, che è il nipote di Plinio il Vecchio, perché siamo negli anni che vanno lui tra il 61 e il 114, quindi capite, siamo proprio a cavallo del passaggio del secolo. Questo era un legato imperiale in Bitinia, che era una regione medio orientale, in una lettera scritta all'imperatore Traiano. Lui era un funzionario imperiale e scrive un resoconto all'imperatore e lui osserverà che i cristiani, aperte virgolette, sono soliti riunirsi all'alba in un giorno stabilito e alternativamente cantare un inno a Cristo come a Dio. Molto rispettoso e molto oggettivo nel documentare. Legarsi con giuramento, non per qualche delitto, una mafia, no? C'erano anche allora, ma per non commettere furti e assassini. Prendere un pasto ordinario puro e innocente. E lui, la celebrazione eucaristica, viene a saperne qualcosa come di un pasto innocente. Non è un cristiano, non può ancora essere stato edotto per sapere qualcosa di più. E lui riferisce all'imperatore una notizia che gli è giunta perché è giusto che nell'impero si sappia che cosa sta succedendo. Però in fondo lui dice: questi si comportano bene, anzi si impegnano a essere onesti. Quindi lui fa una testimonianza positiva nei confronti dell'imperatore. Allora, Ignazio di Antiochia, numero 21, è in viaggio verso Roma, dove riceverà il martirio. Scrive alle comunità perché l'Eucaristia sia celebrata in comunione con il vescovo. Ignazio di Antiochia è fantastico, se voi lo leggete, sembra di leggere San Paolo. Cioè, lui ha un'immedesimazione tale con San Paolo che ne riprende i modi di dire, le espressioni. Ecco, in questo capitolo, come nei prossimi, vengono riportate le testimonianze dirette di due padri della Chiesa dei primissimi tempi, martiri entrambi, sia Ignazio che Giustino. Ignazio di Antiochia, 35-107, Giustino, 100-162-168 circa. Una delle figure più grandi e più avvincenti dei primi secoli cristiani, dice il nostro testo, è senza dubbio il vescovo Ignazio di Antiochia. Nelle sue lettere, scritte alle varie chiese, commento mio, egli incontra nel suo viaggio verso Roma, per andare incontro al martirio, che subirà nell'anno 107, cioè poco meno, di 90 anni dalla crocifissione di Gesù, si sente l'eco vigoroso dello stile di San Paolo che gli mostra di avere fatto suo, assimilandolo fino a farlo diventare proprio. Questo qui sta andando da Antiochia a Roma per andare a ricevere il martirio e lo sa che è condannato e si ferma a scrivere, a consegnare lettere via via alle varie comunità che incontra e che lo conoscono, con un coraggio impressionante. Perché questi vorrebbero fermarlo in qualche modo, lui dice: no, no, lasciatemi andare perché così arrivo prima da Gesù Cristo. Cioè, è una cosa pazzesca, cioè per noi non siamo capaci di fare una roba così. A quell'epoca c'era una forza dello Spirito Santo incredibile. Muore a Roma, dato in pasto alle belve, perché si usava così, metteva nel circo con i leoni e cose. A causa della fede in Gesù Cristo, prima di giungervi sotto scorta con altri cristiani della città di Antiochia dove era vescovo, durante il cammino tribolato e glorioso fa tappa nelle diverse città che attraversa, esortando i discepoli del Signore a essere fedeli, scrivendo lettere a varie chiese, un po' come aveva fatto San Paolo, no? Alla chiesa di Efeso, di Smirne, di Roma stessa e altre ancora, Filadelfia, eccetera. Così ci ha lasciato una testimonianza di documenti meravigliosi del suo amore a Cristo e della sua fedeltà al Vangelo, del suo attaccamento alle comunità cristiane. Proprio in queste preziose lettere egli parla ripetutamente dell'Eucaristia. La considera, citazione dalla lettera a quelli di Smirne, agli smirnesi, la carne del nostro Salvatore Gesù Cristo, carne che soffrì per i nostri peccati, ma che il Padre, per sua bontà, risuscitò. E parla della frazione del pane che è medicina di immortalità, antidoto contro la morte, alimento dell'eterna vita in Gesù Cristo, così scriverà agli Efesini. Ancora agli Efesini scrive: impegnatevi a riunirvi più spesso per la celebrazione dell'Eucaristia, per lodare il Signore. Quando infatti vi riunite, crollano le forze di Satana e i suoi flagelli si dissolvono nella concordia. Nulla è più prezioso della pace di Cristo. Quella pace di cui Gesù nel Vangelo di San Giovanni dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non è il pacifismo di oggi. E infatti Sant'Ignazio è soprattutto preoccupato che la celebrazione dell'Eucaristia sia compiuta in comunione con il Vescovo. Perché, commento un attimo io, noi abbiamo bisogno del raccordo oggettivo, sacramentale con Cristo. Non basta il nostro sentimento. Ci vuole un legame oggettivo e questo ce lo dà la sacramentalità della Chiesa, questo ce lo garantisce solo il raccordo oggettivo sacramentale con la Chiesa istituzionale, quindi con i successori degli Apostoli e le comunità da loro radunate, al di là della santità dei suoi rappresentanti. Ha un legame oggettivo, anche se insegnasse delle cose sbagliate, la comunione con lui, almeno come legame sacramentale, il nome del Papa e del Vescovo si dicono durante il canone della Messa, per indicare questo raccordo, il che non vuol dire accettare tutte le stupidaggini che dice. Se è un santo e dice delle cose giuste, rendiamo grazie a Dio. Se dice delle cose sbagliate, io ne sono consapevole, farò di tutto per aiutarlo a correggersi. Però lui rimane comunque il Vescovo, così come un padre, forse anche un ubriacone, uno sciagurato, è sempre il padre di qualcuno e il legame oggettivo naturale non si può rinnegare, è un dato di fatto. E qui c'è molto da riflettere. Se i sacramenti fossero validi solo perché i ministri sono santi, noi saremmo rovinati perché avremmo perso tutto da secoli. Il Signore si impegna a garantire la validità dei sacramenti indipendentemente dalla santità di chi li sta celebrando come ministro. Questo è un'altra cosa di cui si parlerà poi parlando dei sacramenti. È un segno di unità, dice ancora ai fedeli di Filadelfia, Sant'Ignazio, partecipate a un'unica Eucaristia. Unica è infatti la carne del nostro Signore Gesù Cristo e unico è il calice che ci unisce. Unico l'altare come unico è il Vescovo con i suoi presbiteri, i diaconi, servi come me, dice lui. Chiuse le virgolette. Prosegue in Osbiffi. Ignazio era talmente preoccupato che l'Eucaristia si compisse come espressione di unità che non esita a scrivere ai fedeli della Chiesa di Smirne: si ritenga valida solo quell'Eucaristia che viene celebrata dal Vescovo o da chi è stato da lui autorizzato. Ecco, i presbiteri ordinati. Senza il Vescovo non è lecito né battezzare né celebrare il banchetto dell'Eucaristia. Senza non vuol dire che deve essere per forza lui a presiedere, ma deve avere ordinato, dato il potere di farlo, a qualche suo delegato e questi saranno i presbiteri, sono i sacerdoti, i preti ordinati. Altrimenti, se fate da soli, voi non fate l'Eucaristia, perché è il raccordo oggettivo con Cristo che passa attraverso quello che lui ha fatto e disposto attraverso gli apostoli, i loro successori. Ma Sant'Ignazio non si contentava di celebrare l'Eucaristia, di ricevere la carne del Signore, di bere al calice del suo sangue. Egli voleva imitare realmente il sacrificio di Gesù, per cui confessava: «Io non gusto più i piaceri della vita, voglio il pane di Dio, che è la carne di Gesù Cristo, voglio come bevanda il suo sangue, cioè l'amore che non si corrompe», così scrive ai Romani. Supplicava i cristiani di Roma, mentre era in viaggio verso di loro, di non intervenire improvvisamente perché gli fosse impedito di morire martire. Dice: «Lasciate che io sia il pasto delle belve, solo così raggiungerò Dio, sono frumento di Dio, devo essere macinato dai denti delle fiere per diventare pane puro di Cristo». E qui fa venire la pelle d'oca, perché infatti morirà martire, sono le ultime righe, a Roma, sotto l'imperatore Traiano, nei primi anni del secondo secolo. La sua voce risuona limpida e appassionata a richiamarci l'Eucaristia come luogo di fraternità e di comunione incentrata sul Vescovo. Non solo, ma come modello da imitare con il dono della propria vita, per non celebrare invano. Ecco, così abbiamo concluso anche il numero 21. E io a questo punto mi fermerei. Giustino lo vediamo la volta prossima.